Eccoci tornati in diretta, siete appunto su Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, lunedì 30 ottobre e siamo in collegamento con Larissa. Larissa, ciao, ci senti?
Sì, ciao ragazzi, vi sento benissimo, buonasera a tutti.
Perfetto, ti sentiamo benissimo anche noi, per una volta la tecnologia ci sta dando una mano, quindi ti salutiamo tantissimo, bentornata come sempre insomma alla nostra trasmissione. E vai, ti lasciamo insomma via libera per raccontarci un po' cosa sta succedendo.
Sì, sì, spero che anche dopo si sente bene la registrazione, perché è molto importante quello che sta succedendo sempre con gli altri mass media, che sono tutti altri europei, intendo anche e da altre parti, che non parlano, non dicono niente, e purtroppo la gente che vuole avere la informazione, spero molto che quelle notizie che do, che parlo, arrivano alle persone, alla quantità delle persone più possibile, diciamo. E spero molto di chiedo ai nostri amici di associazione, amici di Donbass, nostri compagni italiani, di diffondere più possibile queste registrazioni delle notizie del fronte. E quindi parto subito, perché la guerra si continua e quindi le notizie non si cambia il nome, notizie del fronte. E quindi la giornata di oggi, 30 di ottobre, da il rappresentante di Repubblica Popolare di Lugansk ha riferito che nelle ultime 24 ore le forze militari ucraine per 8 volte hanno violato il regime di cessate il fuoco usando mortai di calibro da 120 e 82 mm, usando anche altri tipi di armamenti come AGS, SPG, RPG e altre armi leggere. E sotto il fuoco sono rimaste le posizioni di forze militari e sono rimaste le posizioni di miliziani di Repubblica Popolare di Lugansk nei pressi di centri abitati con nome Karoshe, Kalinova, Bershimate, Frunze, Slavena Sirps, Kalinovka e Zhelabok. Certamente che io in questo tempo che ho per darvi le notizie non posso parlare giorno per giorno, e quindi adesso io cerco di tradurre parola in parola di briefing quotidiano che dà Lord Basturin, il rappresentante del centro informativo di comando operativo della Repubblica di Donetsk, e quindi dico solo che la giornata, tutte le giornate passate che non ci siamo sentiti, sempre sono queste giornate da guerra, le giornate dove sono state distruzioni, dove sono stati feriti. C'è anche uno, ieri è stato ucciso nella Repubblica di Donetsk, è stato ucciso uno da 25 anni, un ragazzo. Ci sono anche morti e feriti tra i miliziani, e quindi io adesso parto subito da briefing quotidiano di Edward Basturin di venerdì scorso per darvi le notizie della settimana precedente. E quindi il nemico continua a bombardare il territorio della Repubblica. popolare di Donetsk, in direzione di Donetsk sono usati mortai, armamento di pempe e diversi tipi di lanciagranate e armi leggere. Le periferie di 9 centri abitati sono stati messi sotto il fuoco di mortai da calibro di 120-82 mm. E la direzione di Mariupol, il nemico ha usato il sistema missilistica Grad, artiglieria pesante da calibro 152-82 mm, mortai da calibro 120-82 mm. Sotto il fuoco sono rimasti 5 insediamenti. In totale, quella giornata che parla di Basuri, quindi dal 26 al 27 ottobre, sono registrati 34 volte di violazione e il regime cessato il fuoco da parte delle forze armate ucraine. E se parlare sulla situazione di settimana scorsa, dice Basurin, il nemico ha lanciato sul territorio della Repubblica 733 mine di artiglieria, anticarro e mine di calibro da 120-82 mm. Sotto il fuoco sono rimasti i territori di 24 in totale in settimana, 24 centri abitati. In seguito di sparatoria da parte ucraina sono rimasti feriti 2 civili, sono danneggiati case e strutture domiciliari. E nei centri abitati come Dakuciaev, Zaev, difendendo la Repubblica, sono morti due miliziani e due sono stati feriti. In Ucraina sono arrivati e hanno iniziato il suo lavoro dal 24 di ottobre tre gruppi di ispettori da Italia, Romania e Slovacchia, che debbano controllare l'adempimento dell'accordo tra Ucraina e forze europee sugli armamenti comuni firmati da Ucraina nel 1992. In particolare, il limite degli armamenti pesanti, secondo questo accordo internazionale, ci sono questi: carri armati deve avere l'Ucraina 4.080 pezzi, auto blindate 5.050 pezzi, artiglieria di calibro 100 e più di 100 mm, 4.040 pezzi, aerei militari più di 1.090 pezzi, elicotteri da battaglia più di 330 pezzi. Abbiamo ricevuto il rapporto secondo il presidente Poroshenko mese di ottobre di quest'anno, nel momento di passaggio dei tamponi da Mamelu e tecnica alle forze armate ucraine. Secondo esse, questo rapporto, l'industria ucraina ha messo in marcia nel 2014 sono stati riparati 19.700 pezzi di armamenti che hanno ricevuto nuovi, sappiamo bene che forniscono ai forze militari ucraini da NATO.
Larissa, perdonami se ti interrompiamo, ma se provi a togliere il video perché con internet va un po' a scatti, quindi magari proviamo a vedere se togliendo il video va un po' meglio. Ovviamente la tecnologia non poteva esserci troppo amica. Vediamo se così magari internet tiene di più.
Non mi sono accorta. Posso continuare?
Sì, vai, vai.
Ok. E quindi in questo rapporto, secondo i dati, nel 2014 sono stati riparati 19.700 pezzi di armamenti e nuovi, hanno ricevuto nuovi 300 pezzi. E nel 2015 sono stati riparati 22.200 pezzi delle armi e sono arrivati nuovi 1.300 pezzi. Nel 2016 sono stati riparati 17.300 pezzi, hanno ricevuto nuovi 1.400 pezzi. Nel 2017 sono stati riparati 9.350 pezzi e sono arrivati nuovi 240 pezzi. Il progetto, alla fine di quest'anno, devono riparare ancora 1.800 pezzi e devono essere forniti nuovi 3.700 pezzi delle armi. A questa occasione, 35% di cifra totale d'armamento che arriva dal 2014 cade nel questo accordo di 1992, dell'anno 1992 sotto gli armamenti comuni. È importante che questa tecnica che si trova nell'armamento di forze armate ucraine, maggior parte si è dislocata nella zona cosiddetta ATO. Oltre a questo, alcuni tipi di queste armi fornite alla Guardia Nazionale e altre strutture di difesa. Vogliamo chiedere di prestare attenzione, dice Baturin, la missione internazionale sui tentativi di inganno durante la verifica dei armi comuni nel lavoro delle ispezioni. Non si esclude che esplosioni dei depositi, abbiamo parlato diverse volte, ho parlato di queste esplosioni. Che già sono andati in diverse parti dell'Ucraina, sono stati tre, e quindi a Città Svatava, Balaklia, questa regione di Kharkiv, e Kalinov, questo ultimo che è accaduto in regione di Vinnytsia, e quindi non si esclude che esplosioni depositi saranno usati per abbassare la quantità degli armamenti ispezionati per nascondere il fatto che esse si trovano nella zona di ATO. In stesso tempo, militari delle forze militari ucraine possano paragonare le cifre da rapporto di Poroshenko e cifre reali di tecnica nuova fornita ai grandi unità. Secondo i dati di nostra ricognizione, continua Edward Basulin, in zona di cosiddetta ATO si è cominciata la rotazione di unità e grandi unità. La parte dei privati insieme con personale e armamenti pesanti saranno portati da combattimento alla fine del lavoro di ispezione internazionale. Nel stesso tempo, il comando militare di Ucraina, approfittando stanziamento dei fondi colossali forniti per rotazione e cambio delle unità che si trovano sulla linea di fronte, hanno iniziato un enorme saccheggiamento di esse. Il 22 ottobre Poroshenko ha visitato le unità traslocate ad una città, Avdiivka, che si trova in zona sotto responsabilità di Kiev. La tensione del presidente si è legato con le manifestazioni a Kiev. e altri ci dà di opposizione che ultimamente si osservano spesso. Forse anche le consigli da parte dei consiglieri che sono accorti della situazione critica del presidente e tutta la tensione da parte di Poroshenko verso le forze militari ucraine estremamente legato con sua intenzione di assicurarsi il sostegno dell'armata nel periodo di minaccia antigovernativo. Però le dichiarazioni populiste di Poroshenko non evitano finanziamento delle agevolazioni nella vita civile. I militari ucraini tornano a casa da zona cosiddetta Atom. Adesso, secondo i dati che arrivano da unità delle forze militari ucraine che devono soggetti sotto rotazione, più di 40% di personale sono scontenti di politica di capo di Stato e sono pronti a sostenere il comizio di Saakashvili che è in corso sotto le mura di Rada, questo è il Parlamento ucraino. La partecipazione in comizio e da esecuzione di rotazione dei militari e li trattiene il controllo rafforzato della Guardia Nazionale sulle strade che portano dalla zona cosiddetta Azov. È facile ammettere l'andamento degli avvenimenti durante il comizio a Kiev dopo il ritorno delle unità militari che portano con sé gli armi non registrati o gli armi cancellati sui compartimenti. Oltre questo, la ricognizione della Repubblica di Donetsk ha procurato le indicazioni di comandante della Guardia Nazionale, dove non si dice apertamente, ma si nota il fatto che le unità soggette a rotazione al suo ritorno al punto di dislocazione costante riservatamente devono essere bloccati con la forza di Guardia Nazionale fino alle azioni di controllo che si eseguiranno, si eseguiranno da personale di SBU, Servizi Segreti di Ucraina, per scoprire la presenza delle armi e munizioni, nonché anche l'umore antigovernativo tra i militari arrivati. Oltre a questo, uno dei modi per trattenere i militari in zona Atom si considera la rotazione di unità senza ritorno dei ultimi al PKD. Sono destinati al poligono per eseguire cosiddetta Ulaslage, che per qualche motivo si esegua solo al termine di esecuzione dei compiti militari da unità grandi e unità. Secondo i documenti che si trovano da Poroshenko, questa rotazione devono passare le unità arrivate alle forze militari ucraine da battaglioni nazionalisti e battaglioni paramilitari volontari. In questo modo possiamo constatare, dice Massurin, che l'esercito di Ucraina diventa un'arma grossa per arrivare alla meta da parte di politici single che si trovano al potere. E quindi questo è il briefing quotidiano che ho dato a studio del venerdì scorso, di 27 di ottobre. Sappiamo bene che adesso a Kiev ci sono ancora i tendi, ci sono ancora i manifestanti, ci sono prime vittime, prime feriti. Saakashvili esorta il Parlamento ucraino a elezioni presidenziali anticipate. l'ex presidente della Georgia, ex governatore della regione di Odessa in casa Saakashvili, ha esortato il Parlamento ucraino a indire elezioni anticipate presidenziali a parlamentari ucraini, nel caso che autorità non riusciranno a soddisfare le esigenze dei manifestanti. Ha anche detto che intende organizzare un'altra manifestazione il 7 novembre e dice che diamo a loro tempo fino al 7 novembre in modo che tornino dalle loro isole e inizino a soddisfare le nostre esigenze, ha detto Saakashvili, e ha aggiunto che se le richieste non saranno soddisfatte, le autorità dovranno ritirarsi e annunciare elezioni presidenziali e parlamentari anticipate. Secondo il politico, se le richieste dei manifestanti non verranno rispettate, la protesta si sposterà dalla piazza della Costituzione in un altro luogo. Saakashvili ha spiegato che le autorità ucraine ascoltano la gente solo in piazza dell'indipendenza e gli organizzatori della manifestazione distribuiscono ai partecipanti volantini sui quali si propone di votare per delle nuove richieste al governo, in particolare la legge sull'impeachment, il congelamento delle tariffe, l'elezione anticipata del Presidente e dei deputati del Parlamento, legalizzazione delle armi da fuoco e l'interruzione delle relazioni diplomatiche con la Russia, l'eliminazione del diritto di voto degli abitanti del Donbass e secondo la polizia circa 400 persone sono venute all'incontro e ci sono circa 700 poliziotti e militari. Adesso volevo un po' parlare sul Saakashvili, una intervista da parte di vicepresidente della Commissione Difesa della Camera Alta del Parlamento russo, Franz Klintsevich, che condivide il parere dell'ex presidente del Parlamento italiano Nino Vurjanadze, che ha definito l'ex capo di Stato della Georgia, Mikhail Saakashvili, come un progetto dei servizi segreti americani. E quindi, allo stesso tempo, il senatore russo rileva che Washington non riuscirà a far fruttare la sua carta antirussa. Precedenza, in un'intervista al giornale Nisavissima Gazeta, la Bugianate non aveva escluso che i paesi occidentali usino Saakashvili come strumento per complicare la situazione in Ucraina. Allo stesso tempo, l'ex governatore della regione potrebbe essere usato per creare tensione prima delle elezioni presidenziali russe e disturbare lo svolgimento dei mondiali di calcio del 2018 che si disputerà proprio in Russia. Nino Vurjanadze ha ragione al 100% che Mikhail Saakashvili, nella sua attuale incarnazione di rivoluzionario ucraino, tra virgolette, è un prodotto di servizi segreti statunitensi. Sono orientato a condividere, dice Klintsevich, sono orientato a condividere questa opinione perché lei conosce bene l'uomo di cui parla. Tutto la sua storia è una serie continua di reincarnazioni, cambiamenti che respinti da un solo desiderio, essere protagonista in prima fila e al centro delle attenzioni, ha detto Klintsevich. Per realizzare le sue ambizioni è disposto a fare qualsiasi cosa, anche vendere l'anima al diavolo, è convinto il senatore. Non è un segreto che dei suoi legami servizi segreti statunitensi se ne parli da molto tempo, afferma Kissinger. Proprio sul loro comando, nell'agosto del 2008, Saakashvili ha avviato una guerra che si è conclusa in modo vergognoso per la Georgia. A suo parere sarebbe ingenuo credere che l'ex governatore della regione di Odessa si trovi ora in Ucraina senza un appoggio esterno. A quanto pare, dall'alto è arrivato l'ordine di non toccare Saakashvili, ha aggiunto il senatore. Klintsevich ha sottolineato che gli Stati Uniti stanno cercando ancora una volta di giocare una carta antirussa e non esclude che in determinate circostanze ritengano questo avventuriero un'alternativa di Poroshenko e più creativo. Inoltre non è screditato in Ucraina e soprattutto nelle sue azioni non ha remore morale. Secondo Klintsevich, l'obiettivo resta lo stesso, scombussolare la situazione nel Donbass, trascinando la Russia. Secondo il senatore, il fatto che Saakashvili abbia annunciato manifestazioni a Kiev con la sua partecipazione per il 17 ottobre, e adesso abbiamo avuto le notizie anche il 7 di novembre, non è strano. E eventi di particolare rilevanza di solito vengono organizzati prima delle presidenziali russe. Saakashvili è un disco che suonerà almeno fino all'aprile di 2018, ritiene Klintsevich, perché al marzo in Russia ci sono elezioni presidenziali. Allo stesso tempo ha sottolineato che questo scenario provocatorio e destabilizzante contro la Russia non funzionerà. In nessun caso ci lasceremo coinvolgere nel conflitto interno ucraino. E secondo lui la strategia degli avversari della Russia in generale mira a crearci problemi per quanto possibile dalle elezioni presidenziali al mondiale di calcio, tuttavia queste azioni ostili sono destinate al fallimento. Questo è, ha detto Franz Klintsevich. E ancora il allora così ancora parlerò che sappiamo anche che sono andato il incontro tra Poroshenko e rappresentante statunitense responsabile sull'Ucraina da parte degli Stati Uniti e Walker. E quindi eccolo qua, trovato. Incontro tra presidente ucraino Poroshenko e rappresentante della Casa Bianca sul Donbass. Il presidente ucraino Petro Poroshenko ha discusso la situazione nel Donbass con l'inviato speciale del Dipartimento di Stato sull'Ucraina, Kurt Walker. Le parti hanno coordinato gli ulteriori passi per rafforzare la visibilità internazionale del Donbass. Ancora una volta si parla di visibilità, invece non c'è, sia nell'ambito degli sforzi del formato di Normandia, sia sulle piattaforme internazionali, soprattutto nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, si afferma in un comunicato pubblicato sul sito della presidenza ucraina. Si osserva che il capo di Stato ucraino e il diplomatico americano hanno sottolineato in particolare l'importanza di garantire la corretta attuazione degli accordi di Minsk. Kurt Walker è arrivato a Kiev il giorno 27 di ottobre e già ha avuto modo di incontrare il presidente della Verkhovna Rada Parlamento Andriy Parubij. E quest'ultimo, Andriy Parubij, ha proposto di espandere le sanzioni antirusse sul settore energetico ed ha dichiarato che Kiev si aspetta il via libera di Washington per le forniture in Ucraina di armi letali difensive americane. La settimana scorsa, durante la sessione plenaria della conferenza del Club Valdai, il presidente russo Vladimir Putin aveva affermato che Kiev non ha fatto un solo passo verso l'attuazione degli accordi di Minsk. Secondo il capo di Stato russo, le autorità ucraine sabotano ogni punto di questi accordi. Questo che è quello che sul incontro, e adesso volevo che la Mosca accusa gli Stati Uniti sui tentativi di rompere gli accordi di Minsk. E adesso il presidente della Commissione Esteri della Camera Alta del Parlamento russo, Konstantin Kasachev, ha commentato le parole dell'inviato speciale del Dipartimento di Stato americano Kurt Volker sulla missione di pace nel Donbass, rilevando un tentativo di far saltare gli accordi di Minsk. Se il senso delle affermazioni di Volker si trasmette correttamente, è ovvio che si tratta di un tentativo di annullare gli accordi di Minsk o di forzare la Russia a imporre un veto alla corrispondente risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha affermato Kosachev in un'intervista con Ria Novosti. Il senatore ritiene che, secondo la dichiarazione di Volker, il mandato della missione di pace preclude la presenza dei rappresentanti russi tra i caschi blu. Tutto questo ovviamente non corrisponde, e chiamando le cose nei propri nomi, contraddice gli accordi di Minsk. L'unica soluzione per risolvere il conflitto nel sud-est dell'Ucraina, ha aggiunto Kasachev. Durante una sua visita in Ucraina, l'inviato speciale americano aveva affermato che per risolvere il conflitto nel Donbass era necessario il controllo della sicurezza sia sulla linea di contatto che sul confine con la Russia. E questo è il commento da parte di Presidente della Commissione Esteri della Camera Alta del Parlamento russo, Konstantin Kasachev. Repubblica di Donetsk, perché chi minimizza le perdite in combattimento del suo esercito. Il vicecomandante delle operazioni di comando della Repubblica di Donetsk, Eduard Bastukin, non esclude Kiev includa tra le morti civili causate dalla guerra quelle di soldati, per evitare di pagare le compensazioni ai parenti delle vittime. In precedenza, il principale procuratore militare dell'Ucraina, Anatoly Matios, ha affermato che dal 2014 più di 10.000 militari sono rimasti uccisi o feriti al di fuori della guerra nel Donbass. Matteus ritiene che la causa di tale colossale perdita sia una violazione delle norme militari e un atteggiamento negligente del servizio militare. Il ministro della difesa dell'Ucraina, Stepan Poltorak, ha spiegato che le perdite dei soldati non avvenuti in guerra siano dovute a malattie, a violazione delle misure di sicurezza e al consumo dell'alcol. Non si esclude che le 10.000 vittime civili includano anche le morti di soldati in combattimento durante questi anni di guerra, per evitare di pagare le compensazioni promesse alle famiglie del defunto, e dunque un sollevamento della responsabilità del comando militare. Chi è stato fortunato ha ricevuto compensazioni dai comandanti per la morte in combattimento e i loro parenti hanno ricevuto il risarcimento. Chi non lo è stato ha solo ricevuto a casa una bara o una sedia a rotelle, ha detto Edouard Baswin ai giornalisti. Allo stesso tempo ha osservato che i dati forniti dal procuratore militare dell'Ucraina sulle perdite in combattimento in Donbass sono più vicine alla verità rispetto alle cifre precedentemente annunciate. Dopo la dichiarazione del procuratore militare Matthews presso lo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate dell'Ucraina, si afferma che dall'inizio dell'operazione militare nel Donbass più di 10.710 militari abbiano perso la vita in combattimento, di cui 2.333 corpi non sono stati inviati alle famiglie e altri 8.377 sono stati feriti con gravi traumi. E quindi questi sono i fatti, come si comportano, come tratta il Poroshenko il suo esercito, le sue forze militari, dove adesso cerca il sostegno perché ha paura di. E ancora una notizia è che Ucraina ancora riceverà altri 40 blindati Hammer. Ufficio stampa dell'ambasciata ucraina in Stati Uniti d'America riferisce che la società AM General manderà 40 mezzi di strada Hammer all'esercito ucraino. Il giornale Sivugna, che pure devono arrivare in Ucraina a breve. L'ambasciatore ucraino negli Stati Uniti, Valery Shalish, ha incontrato i dirigenti della società AM General, che produce veicoli militari Hammer, lo rende noto l'ufficio stampa dell'ambasciata dell'Ucraina sulla sua pagina Facebook. Come osserva il giornale, le parti hanno dei possibili meccanismi per approfondire la cooperazione tra l'Ucraina e l'azienda produttrice di SUV. I dirigenti dell'AM General hanno espresso interesse per un ulteriore ed efficace supporto alle forze armate dell'Ucraina per neutralizzare l'aggressione russa. Il comunicato della direzione ad ottobre comunica che vengono destinati 40 mezzi blindati per le esigenze dell'esercito ucraino che dovrebbero arrivare in Ucraina in un prossimo futuro, si legge nel messaggio dell'ambasciata. Inoltre, secondo l'ambasciata, è stato raggiunto un accordo per un contratto con l'obiettivo di promuovere una soluzione per le esigenze prioritarie dei militari ucraini. Come si ricorda il giornale, a luglio di 2015 in Ucraina sono arrivati 100 mezzi militari americani blindati e a gennaio di 2017 il capo di Stato Maggiore Generale dell'Esercito, Viktor Mosenko, ha riferito che gli Stati Uniti daranno all'Ucraina un altro blocco di veicoli militari. E quindi parlare, non so io, parlare contemporaneamente di accordi di Minsk, dove è scritto punto per punto cosa debba fare, cosa debba eseguire l'Ucraina, in stesso momento vediamo, leggiamo di questo giornale, adesso vi ho citato proprio che l'ambasciata ucraina in Stati Uniti d'America apertamente parla di fornitura di mezzi blindati, mezzi militari. Dopo, quando Andrei Parubij ancora parla di armi letale che devono fornire gli Stati Uniti per l'Ucraina, secondo me ancora non vedo che arriveranno prima, presto, non so, prossimo futuro, le giornate di pace qua su questa terra. Purtroppo così.
Bene, Larissa, noi ovviamente come sempre ti ringraziamo tantissimo per il tuo contributo e ovviamente insomma, ci risentiamo anche lunedì prossimo, insomma, un po' per continuare questi aggiornamenti. Adesso purtroppo sono le 8, quindi dobbiamo chiudere, però appunto ci risentiamo anche lunedì prossimo, insomma, per continuare appunto. Questi aggiornamenti proprio dalle repubbliche popolari, dal Donbass, va bene?
Va bene, ciao, arrivederci.
Grazie mille Larissa, un abbraccio da tutti noi.
Grazie.
I'll be.